L'isola deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente sull'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché i nostri naufraghi lasciano qui un libro, una musica e un film. Stamattina su questa spiaggia, ci dirà se è una spiaggia, ci dirà se è di sabbia e rocciosa, abbiamo un musicista, un compositore, Carlo Boccadoro, il cui ultimo libro è Analfabeti Sonori, pubblicato per Einaudi, sul quale forse ci soffermeremo un po' perché ho qualche curiosità sia sull'analfabetismo che sull'analfabetismo di ritorno anche in musica dovuto ai mezzi di comunicazione e ai social. Carlo Boccadoro, buongiorno.
Buongiorno, è un grande onore per me. Ho sempre sognato di naufragare su quest'isola deserta, devo dire.
Come se l'immagina quest'isola deserta, anzi come la vede?
Ma come quella delle cartoline, spiaggia, palme, nessuno, silenzio. Non so se è una condizione, forse mi piacerebbe, credo, 20 minuti, poi diventerei matto perché senza fidanzata, gatti, dischi, libri, rumore, casino, non so, però diciamo per una ventina di minuti potrebbe anche andare bene.
Perché è diventato musicista e questo quando è successo?
Perché non lo so, penso perché lo sono, non l'ho scelto. Quando ero piccolino, anche se poi ho iniziato abbastanza tardi, credo di essermi accorto, sì, credo che qualcun altro si sia accorto che avevo orecchio musicale. Poi a un certo punto in realtà ho deciso di diventare musicista dopo che ho picchiato la testa sul ghiaccio. Io da bambino ero uno di quelli che facevano i pulcini, si chiamavano, il Palazzo del Ghiaccio. sai che fanno le otto, sai, i disegni, e io sono scivolato, ho preso una craniata mostruosa. E dopo che ho preso questa craniata ho detto a mia madre, voglio iscrivermi al conservatorio, quindi credo sia il caso di parlare di pernocco della musica, cioè, che ho ancora fra l'altro.
Ma esiste l'orecchio musicale?
Altro che, ce l'hanno tutti, solo che non tutti lo sviluppano, perché a non tutti serve, nella vita normale a molte persone è inutile, però tutti ce l'hanno e tutti possono, non esistono persone stonate, semplicemente sono persone che non hanno tempo di mettersi lì a capire come non esserlo e fare degli esercizi, ma il potenziale c'è, non tutti hanno talento per la musica naturalmente, però ci sono tante cose che si potrebbero fare che però normalmente uno perché dovrebbe fare, quindi cantano stonati, sono felici, va bene così.
Carlo Boccadoro, e perché un musicista scrive anche libri? Perché nel suo analfabeti sonori lei fa una cosa complicata che ha a che fare anche con la democrazia, cioè lei dice siamo senza canone, Spotify ci fa stare senza canone, passiamo da un genere all'altro e questo potrebbe farci perdere, cioè c'è un rischio di perdita o che c'è una possibilità di ricchezza. Perché un musicista scrive libri e si occupa del canone, anche se canone è in realtà una parola musicale?
Io faccio tutto, per me fa tutto parte della mia attività di compositore, quindi di divulgatore anche della musica nuova. Quindi il primo libro che ho fatto ormai più di 20 anni fa erano interviste ad altri compositori. E poi ho fatto svariati libri sul jazz, eccetera. E mi interessa far conoscere cose belle che esistono, che la maggior parte delle persone non conosce perché non gli vengono proposte dalla grande industria dell'intrattenimento che domina il mercato. E quindi io cerco sempre di fare chiarezza. Con questo librettino mi sono posto più che altro delle domande, non avevo tante risposte, però sono domande che bisogna farsi, soprattutto in un'epoca come questa. Cioè, internet è veramente una rivoluzione incredibile, come l'invenzione della scrittura per la musica. Cioè, per la prima volta si può ascoltare qualsiasi tipo di musica di qualsiasi paese del mondo, mischiando tutti i generi. Questo è una ricchezza, ma può essere anche il rischio di una grande confusione mentale. Quindi siamo su un crinale, non sappiamo ancora bene dove andrà, ma l'importante è sapere che stiamo ballando sul vulcano, insomma, che il vulcano potrebbe esplodere. Quindi mi sono fatto un po' di domande al riguardo. Quindi io faccio libri più che altro per cercare di chiarire idee a me stesso e, se riesco, anche a qualcun altro.
È più curioso o più preoccupato?
Curiosissimo, no? Non sono mai preoccupato, perché alla fine poi tutto si sistema, però mentre ci si trova in mezzo, io credo che fra 100 anni i musicisti rideranno della nostra confusione, del fatto che si possono mischiare musicisti africani col quartetti d'archi, cose che a noi oggi sembrano stranissime, lo troveranno normalissimo. Già i ragazzi che hanno adesso 18 anni lo trovano normalissimo. Ad esempio, una cosa molto curiosa che c'è all'estero, ci sono tantissimi collettivi di musicisti che scrivono musica assieme, che invece è sempre stata l'attività più individuale che esista, no? Il compositore a casa con i fogli. Invece questi ragazzi di 16, 17 anni, che uno scrive un pezzo, l'altro mette la sua parte sopra, cioè scrivono, è una cosa che per me è impensabile, ma per loro è naturale. Loro non riescono a immaginare un mondo dove uno sta sui suoi fogli chiuso. No? E quindi, ripeto, fra un po' rideranno, noi però adesso ridiamo un po' meno.
Thank you.
Siamo qui questa domenica mattina sull'isola deserta con Carlo Boccadoro, musicista, compositore. Il suo ultimo libro pubblicato per Einaudi è Analfabeti Sonori. E a questo punto le chiederei, Carlo, che libro ha portato sull'isola deserta?
È una tragedia perché io adoro i libri, ne ho centinaia, migliaia. Vivo in un magazzino di libri, costringendo la mia povera compagna a camminare su pile e pile di libri. E quindi io separarmi dai libri è una tragedia e quindi non saprei veramente cosa fare, ma forse penso che porterei la Divina Commedia, perché Dante è veramente non so, la fonte di tutto quello che poi si può leggere successivamente. Insomma, io poi adoro la poesia. Quindi penso che, anche se in realtà poi non posso dire, non ho la presunzione di aver capito ad esempio il paradiso non ci capisco niente, ma forse perché non ci capisco niente mi affascina, lo vedo come un enigma, anche perché io avendo studiato al conservatorio non si faceva greco, latino, si faceva pianoforte, poi tu potevi dire che Giulio Cesare era austriaco e se suonavi bene venivi promosso, quindi ho dovuto imparare, e quindi non ho una formazione filosofica, intellettuale di quel tipo, e quindi per me è incomprensibile il paradiso, perché presuppone tutta una serie di conoscenze filosofiche, teologiche, che io non ho. Però insomma, con l'inferno vado bene. Lì non c'è, è action movie. Il purgatorio già mi piace, ma comincio a vedere che non ho proprio tutti gli strumenti per capirlo. E il terzo è come guardare un'icona meravigliosa e incomprensibile. Quindi sull'isola deserta avrei anche tempo di pensare bene a questo.
Prima diceva che ha molti libri e all'inizio ha detto potrei stare sull'isola deserta 20 minuti per la sua compagna e per i suoi gatti. Qual è il ruolo del gatto nella vita di un musicista, se c'è?
Che io sappia è fondamentale. Pensi che c'era un compositore amico di Beethoven che si chiamava Carl Czerny, che tutti oggi conoscono per gli esercizi pianistici, che aveva in casa 80 gatti, 100 gatti. Praticamente lui lasciava entrare tutti i gatti e li lasciava riprodurre e li lasciava, gli sporcavano la casa, gli riducevano la casa un letamaio, poi quando aveva abbastanza gatti cambiava casa per metterci altri gatti. Quindi lui viveva circondato da migliaia di gatti e che arrivavano a casa sua, era una specie di oasi per i gatti. Quindi i suoi amici lo trovavano in condizioni igieniche, insomma, singolari. Questi gatti poi facevano la pipì in giro, lui non gli importava niente, li lasciava lì. Quando la casa era incrostata dai gatti, lui cambiava casa. E non è il solo, ad esempio la famosa baronessa pannonica di Königswetter, la famosa mecenate di Charlie Parker, no? Che morì a casa sua davanti alla televisione, quando lei morì trovarono più di 600 gatti, quindi posso capire perché il gatto è fondamentale, anche se devo dire che amo tutti gli animali, mi piacciono molto anche i cani, non ne ho però perché stando in un appartamento è un po' scomodo e quindi i gatti sono meglio, però mi è difficile pensare di vivere senza gli animali. Ma non c'è neanche uno sull'isola deserta, cioè, no, niente, vabbè, pazienza.
No, però, Carlo Boccadoro, lei non ha un rapporto patologico, non ne ha 600 migliaia, non ha una casa, per utilizzare un'espressione molto bella, che è sua, di suo conio, non ha una casa incrostata di gatti.
Ma forse per me sì, però siamo in due, quindi già non saremmo d'accordo su questo, anche se forse la mia compagna ha gatti anche più di me, quindi chi può dirlo?
Ma quanti ne ha?
Adesso ne ho 3, che è il massimo possibile. Però forse per me ne avrei 10. Conosco gente che ne ha 20 e li invidio. Well, little lady, let me elucidate here. Everybody wants to be a cat. Because a cat's the only cat who knows where it's at. Tell me, everybody's picking up on that feline beat. Cause everything else is obsolete. Strictly high button shoe. A square with a horn makes you wish you weren't born. Every time he plays. With a square in the act, you can set music back to the caveman days. I've heard some corny birds who tried to sing. Still, a cat's the only cat who knows how to swing. Who wants to dick along her dick, stuff like that? When everybody wants to be a cat, a square with a horn makes you wish you weren't born. Every time he plays, oh, a rinky dinky dinky with a square in the act, you can set music back to the caveman days.
Oh, a rinky dinky dinky.
Yes,
everybody wants to be a cat.
Because a cat's the only cat who knows where it's at.
When playing jazz, you always has a welcome back.
Swinging cat.
Oh boy, fellas, let's rock the joint. what's wrong?
How about you and me, Duchess?
Yes, let's swing it, Tommy.
Why, he was a ghost!
Beautiful.
If you want to turn me on, play your horn, don't spare the tone. And blow a little soul into the tune.
Let's take it to another key.
Modulate and wait for me. I'll take a few ad libs and pretty soon.
The other cats will all commence. Congregating on the fence beneath the alley's only light,
where every note is out of sight.
Siamo qui sull'isola deserta con Carlo Boccadoro, amante dei gatti, che ha portato con sé, amante dei gatti non come alcuni compositori, alcuni mecenati che avevano appunto case incrostate di gatti, che ha portato con sé la Divina Commedia di Dante Alighieri, perché nell'inferno appunto è stato definito action movie, ma il paradiso che può attendere l'isola deserta per essere compreso, diciamo. Le faccio la domanda spinosa, quella che io immagino più spinosa per lei: che musica porterebbe sull'isola deserta e perché?
Io pensavo che sarebbe stata la domanda più difficile, ma in realtà no. Cioè, il primo disco che mi hanno regalato, che è l'album, doppio album, White Album dei Beatles, che avevo 5 anni e che ho, originale del 68, in condizioni ovviamente catastrofiche, distrutto, però ce l'ho ancora, perché è un disco che lo ascolto ancora dopo 51 anni e non mi stufo mai. Cioè, è un disco che continua a parlarmi, lo so a memoria, io potrei suonare veramente tutte le parti individuali di tutti gli strumenti per quante volte l'ho sentita, eppure è la dimostrazione che un'opera d'arte è veramente infinita. Questo vale sia per la nona di Beethoven che per l'offerta musicale di Bach, per Monteverdi, che per l'album bianco dei Beatles, però anche per motivi affettivi, insomma, come se il primo amore non si scorda mai, quindi anche il primo album non si scorda mai, e quindi mi porterei dietro l'album bianco.
I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. I wonder, should I get up and fix myself a drink? No, 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 I'm so tired, I don't know what to do. I'm so tired, mind is set on you. I wonder, should I call you? But I know what you would do. You'd say, putting you on, but it's no joke. It's doing me harm, you know I can't sleep. I can't stop my brain, you know it's 3 weeks. I'm going insane, you know I give you everything I've got.
Carlo Boccadoro, lei dice: posso suonare tutte le parti soliste del White Album dei Beatles, ma come funziona? Lei può ascoltare una canzone e poi riprodurla su uno strumento, o una musica qualsiasi e poi riprodurla su uno strumento?
Non solo io, in genere chi fa il musicista ha questa capacità, l'orecchio ti aiuta. Se la canzone è sufficientemente semplice, come insomma sono quelle canzoni dei Beatles, non è un pezzo di Stockhausen, basta sentirle un paio di volte e si può suonarle al pianoforte, sì, con qualsiasi altro strumento.
Lei è una specie di Shazam, soltanto su... Lei è una specie di applicazione.
Nessuno mi aveva mai dato dello Shazam, lo prendo come un complimento.
Grazie. Siamo sull'isola deserta con Carlo Boccadoro, musicista, compositore. Il suo ultimo libro, che non è una partitura ma è un saggio pubblicato per Einaudi, si chiama Analfabeti Sonori, e ha portato con sé tutte cose che hanno a che fare con bianco, il paradiso con la luce, e il White Album di il Paradiso di Dante e il White Album dei Beatles. E quindi il film, ha portato per noi un film o no?
Film, ecco, quella è un'altra grande passione, almeno pari alla musica. Io sono un divoratore di film, specie di film di parecchi anni fa. Il cinema di adesso, modello Marvel, supereroe, mi disgusta. Mentre invece amo molto sia i film che vanno dagli anni 30 fino a soprattutto agli anni 70, che secondo me sono un periodo fertilissimo e straordinario. Un film che porterei con me è Sorcerer di William Friedkin, che è il remake di un film che si chiamava Il salario della paura, che era uscito già prima in bianco e nero, invece lui l'ha rifatto negli anni 70, però in realtà non è proprio un remake, è come un'altra, come una partitura eseguita da due persone diverse, no? La musica è la stessa, ma l'interpretazione può essere fondamentalmente diversa. Friedkin è un regista che io adoro, mi piace moltissimo, anche se le persone conoscono solo L'Esorcista, ma ha fatto almeno altri 4-5 capolavori, da Vivere e morire a Los Angeles, a Cruising, ne ha fatti, e ancora adesso che ha 80 anni fa dei film magnifici. È un regista scomodo, i suoi film sono spesso sgradevoli, no? Infatti un altro grande film che io adoro è Arancia Meccanica, che è un capolavoro ma è sgradevole, perché io penso che il compito delle opere d'arte non sia solo quello di essere gradevole, piacevole, ma di far pensare, di scuotere un po', e quindi spesso mi piacciono sia in musica che in film, che nei libri, opere che ti costringano a uscire fuori dalla tua zona comoda, no? C'è questa frase di Orson Welles che dice: il compito di un artista è di sedersi sempre nel posto più scomodo possibile. Credo che sia assolutamente così. Quindi Sorcerer è un film straordinario che è stato un fiasco pazzesco quando uscì, perché uscì lo stesso giorno che uscì Star Wars, quindi c'era poca competizione, ma che nel tempo è stato sempre più rivalutato e oggi viene giustamente visto come un capolavoro.
It's risky moving one of those cases 10 feet. That fire is over 200 miles away.
If it were up there, could you use it?
How the hell are you going to get it up?
It's not your problem. We'll get it up there.
La storia di queste persone che per un motivo o per l'altro devono fuggire dalla loro patria e si ritrovano in mezzo alla giungla amazzonica a trasportare un carico di esplosivi passando su dei ponti di... Il problema è che lui l'ha girato veramente lì, passando davvero coi camion sui... ha fatto un'operazione un po' come fece Herzog, come Fitzcarraldo, quindi una lavorazione che è rimasta epica per la sua difficoltà. Ed è un film di una tensione incredibile, anche se non c'è nessun, non succede apparentemente niente, però si esce fuori con i nervi completamente a pezzi, quindi che è poi quello che va bene, si esce fuori da un film dicendo ok, mi ha fatto pensare, mi ha dato qualcosa, non è stato semplicemente passare due ore al cinema.
You got a problem, tell me about it. You gonna tell me where I'm going? I swear to Christ, I don't know.
Lo Boccadoro sull'isola deserta con Friedkin e il suo Sorcerer, che ha avuto la sfortuna di uscire lo stesso giorno di Star Wars. Prima ha detto che l'arte non deve per forza essere gradevole, citando Orson Welles ha detto un artista dovrebbe sedersi sempre nel posto più scomodo, nella sedia più scomoda del tavolo. Tuttavia, come ha fatto a passare indenne, come fa a sopportare la dicitura musica di accompagnamento?
Non la sopporto, infatti, io per me non esiste musica d'accompagnamento e non esiste musica di sottofondo. Se la musica è di sottofondo, io anche al ristorante chiedo sempre di spegnere, litigo sempre con i camerieri, perché l'idea che la musica sia usata come tappezzeria per me è umiliante, sia per la musica stessa che per le persone che in realtà la usano come tappezzeria, anche se magari non lo sanno. La musica richiede la dignità della concentrazione e dell'ascolto, quale che sia, anche quella di intrattenimento. Di usarla come sfondo per fare qualcos'altro, io lo trovo aberrante.
A cosa sta lavorando adesso?
Adesso ho scritto un concerto per percussione e orchestra piuttosto complicato e per un po' di mesi mi metto a fare invece solo il direttore d'orchestra, portando in giro un'opera di Philip Glass in Olanda, quindi per un po' lascio la penna e poi in realtà devo fare un altro libro che però è ancora un mistero e quindi insomma devo pensare anche a quella, sì.
Che differenza c'è tra scrittura e composizione, se c'è?
Che la composizione a me viene naturale, quindi è faticosa, ma è una cosa che appunto mi viene naturale. La scrittura no, io non sono assolutamente uno scrittore, ho invidia degli scrittori, ho invidia di chi sa scrivere bene, pur avendo fatto 8 libri, guardo sempre tutti gli scrittori con un'invidia pazzesca e mi costa una fatica folle, perché non è per me una cosa naturale e quindi poi sono contento quando faccio dei libri, poi ho la fortuna di farli con gli editori importanti, quindi sono molto fortunato. Però non è una condizione naturale per me, mi costa veramente il sangue fare un librettino di 80 pagine quando scrittrici e scrittori che conosco fanno libri di 600 pagine freschi come delle rose, ma non so, è sempre così, è la storia dell'erba del vicino. Poi loro invece quando mi vedono scrivere 2 battute di partitura musicale mi guardano come si guarderebbe lo stregone voodoo, ma in realtà ognuno è invidioso di quello che fanno gli altri.
Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive.
Ringraziamo Carlo Boccadoro, musicista e compositore, per essere stato con noi questa mattina sull'isola deserta e niente, le auguriamo di tornare ai suoi gatti con rapidità e non ne prenda 600.
Speriamo che passi qualcuno di qui a tirarmi su.
All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the line of a dark black night.
L'isola deserta con Chiara Valerio, regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.
Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.